I danni collaterali del terrorismo, inquinamento da valori. Di Carlo Augusto Viano. 23 marzo 2016. Seconda parte. Cose come la separazione della sfera religiosa da quella politica, i rapporti familiari, l'emancipazione femminile, la libertà alimentare, che differenziano le società occidentali da quelle musulmane, non si sono introdotti per l'azione di valori né sono riconducibili a valori uniformi. La separazione tra le due sfere non era affatto praticata nell'ebraismo, che ha dovuto accettarla quando si è diffuso fuori della Giudea. Già qui esso aveva subito l'ellenizzazione imposta dai Seleucidi, ma poi, nell'impero romano, per restar fedeli all'intransigenza religiosa, che impediva loro di venire a patti con altre istituzioni religiose e di riconoscere altri templi, che non fossero quello di Gerusalemme reale o presente nel ricordo, gli ebrei dovettero rassegnarsi a vivere in un mondo retto da un'autorità che non faceva rispettare i loro tabù, ma non pretendeva di intervenire nella loro religione se non marginalmente. Così le istituzioni sociali e politiche dell'impero romano, spogliate del valore religioso che in origine avevano, potevano essere accettate dagli ebrei e dai cristiani. Del resto l'ellenizzazione e la romanizzazione della Palestina avevano indotto modi di vita che erano violazioni di tabù tradizionali e che acquistavano gradualmente l'aspetto di trasgressioni di precetti puramente religiosi. La fedeltà alle norme religiose, l'osservanza delle regole della purezza nei rapporti con le donne, il rispetto dei tabù alimentari, eccetera, potevano essere oggetto di raccomandazioni perfino con maniere forti, ma si collocavano in una sfera diversa da quella politica. Attingendo alla letteratura filosofica, gli scrittori cristiani collocavano nella morale i costumi ai quali ci si sarebbe dovuti attenere per salvarsi in una società corrotta. Sia la cultura ebraica sia la tradizione filosofica hanno finito con il concepire la morale come una legge migliore delle leggi umane, dalla quale le società si sono via via allontanate. Accanto alle ragioni mitiche delle regole e delle istituzioni politiche, attinte a miti e storie delle popolazioni del mondo ellenizzato e di quello romano, emergeva anche, sia pure in forma minore, la tendenza a giustificare, nelle società corrotte, i comportamenti in base alla loro compatibilità reciproca e alla loro capacità di ridurre i danni che i membri di una società possono arrecarsi a vicenda. Mentre nella sfera religiosa e in quella morale si collocavano restrizioni e doveri, in quella profana crescevano le zone di compatibilità tra comportamenti, un fenomeno spesso presentato come una forma di corruzione e scadimento. Ma qui le imposizioni religiose e morali perdevano la loro presa e i comportamenti subivano dei contagi. Quando l'idea, un po' ebraica e un po' foggiata dai filosofi antichi, che al di sopra di istituzioni e leggi umane ci fosse una legge naturale unica per tutti, è stata messa in dubbio con il rifiuto del giusnaturalismo, storici, sociologi e antropologi si sono messi a cercare qualcosa di simile alla vecchia legge naturale, qualcosa che magari fosse differente per luoghi e tempi, ma che si collocasse al di là di costumi, leggi, credenze, comportamenti, eccetera. Così si è preso a parlare di valori. Forse nelle società progredite, sotto la coltre di istituzioni di superficie, è difficile coglierli, ma si è pensato che nelle società primitive essi si vedano bene. Gli antropologi culturali hanno pensato di avere trovato in quelle società la chiave per spiegare anche le società secondarie, in alternativa alle pretese degli scienziati sociali, primi fra tutti gli economisti, i quali credevano di aver capito che ai comportamenti umani si possono applicare i principi di equilibrio e conservazione con i quali si costruiscono di solito le spiegazioni scientifiche. I valori dovevano dunque fornire le ragioni profonde e unitarie di comportamenti che potevano apparire disorganici, generati da motivazioni diverse, frutto di decadimenti di modelli originari, di compromessi e di contagi. I valori avevano fatto irruzione nella discussione pubblica europea recente quando si era preso a parlare di una Costituzione dell'Unione, un'iniziativa arenatasi su un voluminoso documento in cui si era voluto mettere di tutto, ottenendo il risultato di scontentare quasi tutti. Un punto su cui si era bloccata la discussione era stato il richiamo alle radici cristiane dell'Europa. Già allora si era osservato che l'Europa ha molte radici, ma soprattutto era emersa la resistenza di una società secolarizzata in cui le persone non intendevano vedere le proprie scelte poste sotto una cifra religiosa. Dopo l'irruzione del terrorismo islamico in Francia è sembrato che il clima fosse cambiato e che, di fronte a un mondo islamico forte dei propri principi religiosi e consapevole dei propri valori, gli europei dovessero mostrare di avere anche loro valori religiosi da esibire con simboli appropriati. Era una seconda occasione per tornare sulle radici cristiane, questa volta in modo più brutale di quello usato dai costituzionalisti, accanto a entità un po' misteriose e impalpabili, come i valori, sono comparsi simboli materiali e alla buona, come il presepe. Il presepe aveva perso il proprio valore simbolico forte. Da un lato era caduto in disuso di fronte all'albero di Natale, guardato con sospetto dal cattolicesimo tradizionale, ma diventato di moda. Dall'altro si era trasformato in una specie di giocattolo in cui i bambini cercavano l'arrotino che fa girare la mola o la cascata d'acqua, più che Gesù bambino. Senza polemiche, esso era uscito dagli spazi pubblici e nelle scuole pubbliche di solito non lo si faceva. Modesto, forse, ma il ritorno del presepe nello spazio pubblico è stato un danno collaterale del terrorismo islamico. Il presepe era però la materializzazione di qualcosa di più ampio, cioè del tentativo di mettere sotto il segno di valori uniformi i modi di vita nei quali, con la reazione all'attentato a Charlie Hebdo, la gente si era riconosciuta, modi di vita non condivisi e non accettati da tutti, ma che non si volevano repressi o minacciati. Rispetto a tutto ciò il presepe e i valori che esso si tirava dietro, anziché unire, dividevano, perché erano cittadini europei a non volere il presepe nella scuola, e non soltanto per rispetto a islamici o ebrei, ma perché non intendevano subire l'imposizione di simboli religiosi negli spazi pubblici. Sembrava una cosa semplice e di buon senso la richiesta che chi chiede ospitalità in una società si impegni a rispettarne i valori, ma se gli europei, gli eredi delle radici cristiane, dovessero sciorinare i propri valori, sarebbero tutti d'accordo. Non si avrebbe l'impressione che, con la scusa dei musulmani, cristiani caritatevoli e teneri, alla Salvini per esempio, cercherebbero di imporre il loro ruvido cristianesimo a chi alle radici cristiane non piace sentirsi ancorato. E poi, se accogliamo qualcuno, che oltretutto è così cortese da aspettare che ci mettiamo d'accordo sulla nostra carta dei valori per firmarla, non dovremmo anche noi impegnarci a rispettare i suoi valori? E ci dirà lui quali sono, magari litigando con i suoi compagni di viaggio? Oppure saremo noi a dire quali sono i loro valori? Le strade alternative dell'accoglienza, rappresentate dall'integrazione e dal riconoscimento, sono sempre state difficili da inquadrare, perché si configurano come imposizioni di valori, i nostri nell'integrazione, quelli altrui nel riconoscimento, senza che ci sia accordo neppure sui valori elementari in questione. C'è tutta una letteratura, cara a filosofi, sociologi, antropologi, giuristi, per la quale i valori sono trasparenti, generano condotte e permettono di capire comportamenti. In questa impostazione le azioni esterne osservabili non sarebbero comprensibili se non alla luce dei valori che le ispirano. Le azioni sono il luogo opaco dei compromessi, degli interessi e delle concessioni, mentre i valori oggetto di fedeltà rimangono integri e si salvano dalle insidie delle circostanze fattuali. Spesso anche nei dibattiti intraculturali europei, soprattutto su temi connessi a credenze religiose, si è sentito dire che i valori non si negoziano. Quasi sempre questa clausola è stata intesa non come un modo per respingere la pretesa degli altri di far deflettere qualcuno dai propri valori, ma come la pretesa che altri non tengano le condotte che qualcuno ritiene lesive dei propri valori. E spesso si è tirata in ballo la coscienza, custode dell'integrità personale, quella per la quale non valgono neppure per gli aidi del vincolo di mandato gli impegni pubblicamente presi dagli eletti nei confronti degli elettori. Filosofi e teologi hanno considerato la coscienza il regno della luce e delle certezze, mentre chiunque abbia un po' di pratica di ciò che si intende per coscienza sa che essa è soprattutto ombra e ambiguità. Scendere nella propria coscienza è un'impresa sgradevole, come andare in cantina, figurarsi scendere in quella degli altri, e gran parte delle ombre sono proiettate dai valori, che sono oggetti indiretti, sottratti allo sguardo, tutt'al più supposti. I valori sono maschere che si indossano e che ci vengono poste sul volto, modi nei quali vogliamo essere visti e altri ci vedono. Possono perfino servire a prevedere le condotte, non perché siano oggetto di fedeltà e generatori di condotte univoche, ma soltanto come poli intorno ai quali ruotano le infedeltà di chi agisce. Indipendentemente dal terrorismo, proprio mentre si discuteva sulle cose da fare o non fare di fronte alla minaccia islamista, in Italia si è accesa la discussione sulle adozioni. E dire che noi una carta dei valori a uso interno dovremmo averla con la nostra Costituzione più bella del mondo? Eppure proprio questa ha dato vita a una ricca schiera di costituzionalisti, che spesso sembrano predicatori più che giuristi e che mettono in quel documento i valori più diversi perché i valori sono fatti così per dividere. Nella disputa sulle adozioni, quelli che non considerano la nostra carta la Costituzione più bella del mondo perché vi scorgono la mano dei comunisti, si sono però richiamati a essa, alle molte cose che vi hanno messo i cattolici per negare alle coppie omosessuali la possibilità di adottare bambini. E l'autorevole rappresentante di un partito, pardon, un movimento, che compare sempre con la faccia minacciosa dell'atleta morale, che cosa ha proposto? Che si faccia un referendum? Così la maggioranza imporrebbe a tutti i comportamenti che essa gradisce, vietando quelli che ritiene disdicevoli, senza tener conto della possibilità che linee di condotta diverse possano convivere. L'autore di questa proposta è esponente, direttore, di un movimento che pretende di perseguire la democrazia più pura, addirittura elettronica, garantita da un imprenditore del settore. Ma non c'è nulla di peggio di una democrazia etica che, per tenere in ordine l'anarchia dei valori, si fa democrazia autoritaria. Quella che non si è fatta sentire nella discussione scatenata dal terrorismo è stata la cultura laicista, come se sentisse nell'aria l'accusa di essere debole, attestata sulla difesa della libertà e dei diritti, cose che possono indurre a indebite concessioni. Perfino l'appello alla ragione, caro a tanti paladini della laicità, poteva sembrare troppo freddo quando si invocavano valori da non tradire e simboli da esibire. Il vecchio tormento della marcia in più di chi può brandire croci e costruire presepi era sempre pronto a rispuntare. Eppure gli attentati islamisti sembravano segnalare il fallimento dei progetti di integrazione, cioè di assorbimento, almeno parziale, delle altre culture nella cultura dominata dai valori cristiani, e di riconoscimento, che avevano costituito la sfida più sofisticata al laicismo liberale, perché partivano dall'idea che non soltanto si dovessero conservare e rispettare le culture altre nella loro originalità e integralità, ma che si dovesse ammettere l'insufficienza delle culture liberali nella loro pretesa di offrire modelli universali. C'era un'esperienza cui il laicismo poteva richiamarsi, ed era la secolarizzazione. In questo processo i modi di vita delle persone sono cambiati, i seguaci delle fedi religiose hanno abbandonato le regole imposte dalle comunità di appartenenza e si sono delineate aree nelle quali le persone potevano adottare le condotte più diverse. Ciò non ha portato a una sconfessione esplicita di credenze o valori religiosi, che credenze e valori hanno trovato modo di convivere con costumi apparentemente dissonanti attraverso i compromessi più diversi, ma senza bisogno di grandi elaborazioni. Ciò ha di fatto indebolito le autorità religiose, togliendo ascolto alle loro indicazioni e privandole della base necessaria per esercitare la coercizione. Questo fatto ha diminuito anche la forza delle comunità religiose, che non potevano più chiedere privilegi ai politici, vantando la capacità di influire sui comportamenti delle persone. Si è così ampliato il ventaglio dei comportamenti pubblicamente praticabili, è cresciuta la libertà degli individui di fronte alle agenzie che si propongono di imporre comportamenti e si è indebolita la pretesa di ottenere leggi che impedissero la pratica di cose che qualcuno ritiene esecrabili dal punto di vista morale o religioso. La discordanza tra comportamenti e valori ha contribuito a collocare i valori in sfere più interne, nelle quali c'è maggiore elasticità, si può negoziare e far compromessi, fingere, soprattutto si può accettare di vivere con persone che fanno cose che si disapprovano. Secolarizzazione e contagio aprono forse prospettive più realistiche su ciò che ci si può attendere dai flussi migratori. Integrazione e riconoscimento sembrano essere impostazioni essenzialmente difensive, volte a conservare la nostra cultura, assorbendo in essa le culture diverse o isolandole. I flussi migratori cambieranno anche le società verso le quali sono diretti. Sono queste le cose che incutono paura e che non si vogliono ammettere. E il terrorismo è una cortina dietro la quale si rifugiano gli assediati e gli invasori. Il terrorismo provoca i danni diretti che intende infliggere colpendo nemici e infedeli, ma provoca danni indiretti negli altri, inducendoli a costruire maschere di se stessi e degli invasori che generano paura e rifiuto. Di fronte alle prospettive migratorie, che diventeranno più ampie e che sarà difficile contenere con muri e soldati, c'è da augurarsi che crescano le aree nelle quali comportamenti differenti possano convivere. I valori possono esprimersi in prediche e condanne morali, mentre le condotte si collocano le une accanto alle altre sopportandosi. C'è da augurarsi che per affrontare i problemi posti dalla convivenza di genti diverse non si prendano sul serio le pretese di essere difesi dalle offese morali delle quali qualcuno si sente vittima. Nella sfera morale c'è di tutto, i danni effettivi ai quali le persone sono esposte e quelli che esse pensano di subire quando altri seguono condotte alle quali non sono abituate, che urtano quella che appunto chiamano sensibilità morale. Questa espressione avrebbe fatto inorridire Kant, il quale faceva della morale una faccenda non di sensibilità, ma di razionalità, la sola capace di correggere il legno storto di cui sono fatti gli uomini. Kant si faceva molte illusioni perché nella morale razionale, da lui intesa come una legge universale, valida per tutta l'umanità, cresce proprio il legno storto e prendono l'aspetto di mali le cose che non si sopportano negli altri, e forse neppure in se stessi, ma che si vogliono represse se fatte dagli altri. e in quella sfera i danni veri, le violenze e i dolori appaiono modesti, subordinati ai danni morali, per evitare i quali spesso si dice che si possono infliggere danni materiali. Se le società diventano complicate, c'è da augurarsi che aumenti la disponibilità a soffrire danni morali, ma senza pretendere che qualcuno li impedisca infliggendo danni materiali. Fine.